Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Altre due emittenti in italiano, Radio Serbia e Radio Cina, rischiano la chiusura e poi un libro sulla storia della radio italiana. Ce ne parla Paolo Morandotti da Milano del portale Italradio. A termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email alla quale potrete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Ciao Dario, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Come noto agli ascoltatori di Radio Magazine, Paolo si occupa di trasmissioni in italiano dall'estero, sia quelle trasmissioni destinate al nostro paese che quelle irradiate, diciamo, a livello locale. Anche ad esempio ce ne sono tantissime: Stati Uniti, Canada, Sud America, Australia, eccetera, eccetera. Ecco, naturalmente non solo di questo, ma ci sono anche degli sviluppi per quanto riguarda quelle un po' più note a noi appassionati di radioascolto, come ad esempio Radio Cina Internazionale, che da un po' di anni ha affittato spazio di trasmissione sulla vecchia trasmissione, sulla vecchia frequenza onde medie di Radio Monte Carlo, in onde medie di 702 kHz. E poi, se ho capito bene, prima di registrare mi parlava Paolo anche della Radio Serba. Ecco, esattamente che cosa sta succedendo in queste due emittenti, Paolo?
Comincerei dalla notizia più recente, che riguarda la Radio Internazionale di Serbia. È stata divulgata nei giorni scorsi la decisione del governo serbo di sospendere i finanziamenti alla radio e quindi di fatto chiuderla a partire dal 30 giugno, dal 1 luglio. Quindi le frequenze di Radio Serbia resteranno mute se la situazione non cambia. Ci sono state vibranti proteste da parte della radio, che con la nuova legge dei media avrebbe potuto essere incorporata nella radio e televisione pubblica, cosa che invece il governo non sembra intenzionato a fare. Oltre a farci perdere una fonte di informazione, una delle poche ormai rimaste in radio da quella parte di Europa, a ciò causerà anche la perdita di circa un centinaio di posti di lavoro, cosa che in questo periodo non è mai bella. Non l'è mai in assoluto, ma in questo periodo ancora meno. Abbiamo pensato di portare concretamente la nostra solidarietà a Radio Serbia, grazie anche alla collaborazione di Radio Viaggio, il programma di Radio Capodistria con il quale collaboriamo, che modificherà la sua scaletta e farà una puntata da Belgrado proprio per parlare di questo problema che sta affliggendo la Radio Serba. Speriamo anche in questo modo di dare una concreta testimonianza di solidarietà agli amici di Belgrado.
Ecco, poi parlavamo invece di voci un po' nell'ambiente, cosiddetto rumors si dice oramai, no? Questo termine da social network, no? che riguarda il programma italiano di Radio Cina. Di che cosa si tratta?
Ecco, sì, per quanto riguarda invece Radio Cina Internazionale, è in atto una revisione abbastanza profonda dell'essere stesso di Radio Cina Internazionale, e si pensa di avviare una commissione di studio che potrebbe portare alla chiusura di numerose lingue, circa una dozzina, tra cui anche l'italiano. È un progetto che potrebbe avere effetto nell'arco di 2 o forse anche 4 anni, però è già abbastanza preoccupante che si parli di questa eventualità. E questo non è solo perché vengono chiuse delle onde radio, dei programmi radiofonici, quanto proprio perché vengono poi smantellate le redazioni che stanno dietro. E questo cosa significa? Che si perde sempre di più la capacità di parlare all'estero, a chi è lontano. Ed è un paradosso abbastanza drammatico che nel mondo di oggi, in cui la comunicazione è tutto, si rinunci a una presenza storicamente affermata da questo o quel paese. Non è solo una questione che riguarda Serbia e Cina, naturalmente, purtroppo abbiamo avuto pessime esperienze anche da nazioni più vicine, che si rinunci, dicevo, a questa esperienza, e quindi venga meno questa capacità di comunicare a livello di nazioni.
Ecco Paolo, la trasmissione in italiano di Radio Cina, all'epoca si chiamava Radio Pechino, va in onda dai periodi in cui c'era Mao Zedong, no? Ecco, ma volendo parlare di qualità delle trasmissioni, no? So, ultimamente il programma era ascoltabile anche in streaming e podcast su internet, poi la presenza, ovviamente, come dicevamo prima, su Onda Media, la frequenza di Radio Monte Carlo. Queste trasmissioni qualitativamente erano ben fatte. So che c'era la presenza anche di più di un esperto di madrelingua nella redazione, o erano un pochettino approssimate come livello di preparazione?
Non parlerei di approssimazione, ci sono buone professionalità dal punto di vista linguistico nella redazione. E poi è chiaro, ci sono tutti i limiti che può avere un emittente come Radio Cina Internazionale, che nascono in primo luogo dal contesto in cui opera, e quello, diciamo, non si può fare nulla, in secondo luogo dallo stile che è proprio delle emittenti internazionali e che secondo me ha ancora oggi una ragione d'essere, cioè quello di uno stile pacato.
Ecco, dicevo, uno stile un po' pesante, monolitico, dicevano alcuni, no? Di questo tipo di emittenti, un po' come Radio Mosca in passato, no? Come c'erano vecchi emittenti dell'est europeo come Radio Varsavia, Radio Budapest, sembra un carattere un pochettino tipicamente da emittente governativa, no Paolo?
Ah, sicuramente, come dicevo prima, ci sono questi aspetti legati al contesto in cui si opera. È inutile aspettarsi da una stazione che trasmette da un paese che sostanzialmente non democratico lo stesso tipo di programmazione che si può ascoltare da un paese libero.
Ecco, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono Paolo Morandotti del portale Ital Radio. Se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Benissimo, certo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Ital Radio, un portale che si occupa preeminentemente di trasmissioni in italiano, ma anche e soprattutto di radioascolto. Ecco, proprio qualche tempo fa te hai pubblicato un libro molto interessante che si chiama 90x90, recensito proprio in questi giorni dal Centro di Filatelia Tematica. Ecco, vogliamo parlare di questa tua pubblicazione, di che cosa si è occupata, Paolo?
Sì, è stata una pubblicazione che abbiamo deciso di fare per i 90 anni della radio in Italia. Abbiamo cercato di dare un'impostazione un po' diversa dal solito, scegliendo per questo motivo di illustrare il testo con francobolli, lettere, QSL, qualcuna, in generale documenti filatelici e postali di varia natura, proprio per sottolineare il fatto che la radio non è una cosa chiusa in se stessa, ma aperta a tantissime opportunità di essere ricordata anche con altri mezzi. La struttura è abbastanza semplice, abbiamo scelto 90 momenti, il titolo completo infatti è 90x90, 90 momenti per 90 anni di storia della radio e televisione in italiano. Ognuno di questi momenti, che può essere più o meno noto, ma secondo noi tutti significativi, ognuno di questi momenti viene presentato con un testo tratto da un giornale, una rivista, un programma radiofonico dell'epoca riferito a quell'argomento, un breve commento per contestualizzarlo e appunto una o più illustrazioni di carattere postale filatelico. Abbiamo avuto l'onore di avere una prefazione da parte di Riccardo Cucchi, che è voce notissima di tutto il calcio minuto per minuto, caporedattore dello sport di Radio Rai e Radio 1, e una postfazione di Giancarlo Morolli, che è uno dei più noti filatelisti italiani. Quindi diciamo non avremmo potuto avere un miglior supporto a questo tipo di ricordo dei 90 anni della radio italiana.
Ecco Paolo, questo tema filatelia, anche la numismatica chiaramente, è sempre andato a braccetto con il radioascolto, soprattutto nel periodo degli anni 60 e 70, quando si mandavano rapporti di ricezione e si ricevevano quelle belle buste che arrivavano dalle emittenti straniere, ricche, piene, zeppe di francobolli che arrivavano da ogni parte del mondo.
Sì, è vero, è verissimo. E infatti forse anche da lì che è nata poi l'idea di illustrare la storia della radio italiana con i francobolli. Ti dirò che da una mia personale ricerca, che ancora non è conclusa, però è abbastanza attendibile, dal 1919 ad oggi credo siano stati emesse quasi 2900 serie di francobolli nel mondo, che hanno in sé un soggetto che richiama alla radiodiffusione. Anche a volte via satellite, ma soprattutto la radiodiffusione come la viviamo noi. Poi ci sono tutte le affrancature meccaniche, le rosse, no? quelle belle immagini che ricevevamo anche negli anni 80-90 sulle buste prive di francobolli, ci sono interi postali, ci sono tantissimi ricordi filatelici, tanto che proprio per questo abbiamo chiesto l'aiuto del Centro Italiano Filatelia Tematica, che ci ha dato una grossa mano a razionalizzare la nostra opera di catalogazione e anche a dare un senso filatelico a questa passione radiofonica. Credo molto nelle contaminazioni delle idee e spero quindi che il risultato piaccia a chi vorrà dare un'occhiata al libro, che mi permetto di ricordare c'è sia in edizione cartacea sia in edizione molto molto meno costosa elettronica.
Bene amici, dall'altro capo del telefono Paolo Morandotti da Milano del portale Ital Radio, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Grazie a te Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il Wall Street Journal rivela che bisognerà attendere novembre per avere l'Apple Pay in Canada. Per il lancio della nota app, Cupertino tratta con banche, sarebbe il primo lancio internazionale dell'applicazione. L'Apple Pay, il sistema che consente di fare pagamenti con l'iPhone 6, nei prossimi mesi potrebbe uscire dai confini statunitensi. Stando infatti al Wall Street Journal, che cita fonti anonime, in autunno, più di preciso a novembre, il servizio sarà lanciato in Canada, paese che darà l'inizio all'espansione internazionale. la società di Cupertino starebbe trattando con 6 banche canadesi che raccolgono il 90% della clientela nazionale per far debuttare l'Apple Pay. Le banche canadesi, a quanto riferisce sempre il Wall Street Journal, sarebbero tuttavia poco entusiaste delle commissioni proposte da Apple e avrebbero anche espresso preoccupazioni per quanto concerne la sicurezza del sistema. Microsoft e Yahoo hanno annunciato di aver rinnovato con alcune modifiche l'accordo sulle ricerche web e sulla pubblicità ad esse legata in essere dal 2009. L'intesa, che riguarda la presenza del motore di ricerca Bing di Microsoft sui siti di Yahoo, prevede ora una maggiore flessibilità della casa di Sunnyvale nel gestire le ricerche, dal momento che non c'è esclusiva su personal computer e dispositivi mobile. Altra modifica concerne il fatto che Microsoft sarà l'unico fornitore di annunci pubblicitari attraverso Bing Ads, mentre Yahoo continuerà a essere fornitore esclusivo per gli annunci della piattaforma Yahoo Gemini. In sostanza, ciascuna azienda sarà responsabile per la vendita di pubblicità sulla propria piattaforma. L'accordo era stato siglato nel 2009 dagli allora CEO delle due compagnie, Steve Ballmer per Microsoft e Carol Bartz per Yahoo. Di durata decennale, l'intesa prevedeva che, passati 5 anni, le due parti potessero cessare la partnership o apportare modifiche e, difatti, dopo una proroga di 30 giorni per rinegoziare l'accordo, gli attuali numero uno della società, Nadella e Meyer, hanno annunciato la nuova intesa. Instagram rafforza le regole contro la pornografia e le molestie. Il social per la condivisione di foto di proprietà di Facebook dal 2012 ha aggiornato le sue regole d'uso mettendo al bando le foto di nudo. Sappiamo che talvolta le persone desiderano condividere immagini di nudo artistiche o di natura creativa, ma per diversi motivi non è consentita la pubblicazione di contenuti di nudo, si legge nel regolamento. Il divieto riguarda oltre a genitali e rapporti sessuali, natiche e seni. Si estende inoltre a foto e video di bambini parzialmente o completamente nudi. Tra le immagini di nudo accettate, il regolamento include foto di cicatrici causate da una mastectomia e donne che allattano al seno, insieme a dipinti e sculture. Sulle immagini di bambini, Instagram precisa che anche quando questi contenuti vengono condivisi con buona intenzione, altre persone potrebbero usarle in modi imprevisti. Le nuove regole puntano a far chiarezza sui motivi per cui Instagram, che conta 300 milioni di utenti mensili, rimuove i contenuti. La censura del nudo, infatti, non è nuova nella piattaforma e ha colpito anche personaggi famosi. L'anno scorso, ad esempio, la compagnia aveva rimosso alcune foto di Rihanna in topless. 2 settimane fa Madonna ha pubblicato una sua immagine di nudo su Instagram con una barra nera a coprire il seno per protestare contro l'ipocrisia dei social media. E Google ha rilasciato una nuova applicazione che trasforma smartphone e tablet in blocchi per gli appunti. Scrittura a mano libera si chiama, questo è il nome della app che consente di scrivere sullo schermo dei dispositivi mobile con un pennino ma anche con le dita, bypassando ovviamente l'uso della tastiera o della voce. L'app, disponibile in 82 lingue, legge quanto scritto in stampatello e corsivo e lo trasforma in testo digitato. Oltre alle lettere si possono disegnare a mano anche gli emoticon. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.